32esima domenica. La prima lettura è tratta dal secondo libro dei Maccabei, al capitolo 7. Nel secondo secolo avanti Cristo vi era in Giudea un re pagano, Antioco Epifane oppure Mitridate, che avendo occupato la regione voleva imporre agli ebrei l'abbandono della loro fede e l'adorazione degli idoli di cui aveva introdotto già alcune statue nel Tempio. Ecco alcuni versetti che introducono questa pagina. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». La fede ebraica, come sappiamo, comporta anche delle regole alimentari che escludono alcuni cibi giudicati impuri, come la carne suina, che, considerata impura, rende impuro chi se ne ciba. Potrebbe sembrarci questa una ragione insufficiente per giustificare l'atteggiamento così rigoroso dei giovani, ma essi hanno compreso che quella del re era una provocazione che ne saggiava la fedeltà ai precetti della loro fede, che se avessero ceduto, questo avrebbe dimostrato che erano pronti ad abiurare proprio la loro fede per adorare gli idoli. Questo episodio drammatico descrive il martirio di 7 fratelli e della loro madre, che appunto non hanno voluto cedere agli ordini del re, pur sapendo che andavano così incontro a una morte certa. La storia ebraica conosce molti martiri, e questo è solo un esempio del passato, ma l'ascolto della testimonianza di questi giovani ci colpisce proprio per la forza della loro fede nella risurrezione dai morti. Ecco, ascoltiamo gli altri versetti. Il secondo fratello, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra, e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». E l'ultimo dei fratelli, ridotto in fin di vita, diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Per noi, in quanto cristiani, la fede nella risurrezione ci è propria, fa proprio parte del nostro credo, ma spesso è come se fosse un evento che riguarda solo la persona di Gesù. Dalle parole di questi giovani siamo edificati e confermati proprio perché essi ci dimostrano che la loro testimonianza ha le sue radici nella fede della bontà del Creatore. Colui che ha dato la vita non può non recuperarla nella sua pienezza, ed egli la restituisce intatta. E come è il solo che può averla creata, così è il solo che può restituirla intatta. Il Creatore ha dato la vita per amore e amando salva ogni vita perché il suo amore è per sempre. Ed è questo il fondamento della fede di questi giovani, come anche della nostra, di noi che sappiamo come l'amore che dà la vita si è manifestato pienamente in Gesù, che con la sua risurrezione ha fatto di noi i figli della risurrezione. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 16 a capitolo 3, versetto 5. E ora noi ascoltiamo la pagina del Vangelo tratta da Luca, capitolo 20, versetti da 27 a 38. Ecco i primi versetti. Si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Eccoci, sono chiamati sadducei quelli che appartengono a una casta che all'epoca di Gesù e già da tempo ormai erano i sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme. La domanda che essi gli pongono è chiaramente una provocazione. Infatti vi è un precetto della legge mosaica che è espresso nel libro del Deuteronomio, capitolo 25, versetti da 5 a 10, che prescrive che alla morte del marito la vedova senza figli debba essere assunta come moglie dal fratello del defunto, in modo che il nome dell'uomo non perisca e abbia una discendenza. Questa norma non è per la tutela della donna, che in quanto vedova è comunque sola e perde anche la sua identità, che è fondata solo sulla sua appartenenza ad un uomo, ma è volta ad assicurare la discendenza del marito scomparso senza figli grazie al fratello che porta lo stesso nome. E poi, in secondo luogo, e non ultimo però, a conservare nell'interno della stessa famiglia i beni del defunto. La donna è dunque considerata in questo contesto come priva di un'identità propria, perché la riceve solo dallo sposo. I sadducei fanno a Gesù questo esempio estremo di una donna vedova di sette fratelli per dimostrare che la fede nella risurrezione dei morti, secondo loro, è infondata, perché altrimenti un precetto come questo citato non avrebbe senso se ci fosse la risurrezione dei morti. La risposta di Gesù rende vano l'argomento dei sadducei e nello stesso tempo però induce a riflettere anche noi oggi. Ed ecco la sua risposta. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. La vita umana, che che è nello spazio e nel tempo e quindi nella storia. Comporta l'unione dell'uomo e della donna in vista anche, appunto, di una discendenza. Ma non è più così per coloro che Gesù chiama figli della risurrezione. Il legame umano che ha caratterizzato le persone nella loro vita terrena non si basa più sugli stessi criteri. Con questo Gesù non vuol dire che gli affetti muoiano con il corpo mortale. Perché tutto ciò che è profondo e autentico nelle relazioni umane non muore. Ma Gesù sa che ai Sadducei non interessa tanto l'aspetto affettivo sentimentale, quanto il legame canonico, l'osservanza della legge, e risponde che le creature risorte vivono in una dimensione di libertà dalle clausole del dovere e della legge. Proprio perché sono risorte, e cioè figli di Dio. Riguardo alla risurrezione, Gesù richiama i Sadducei alla parola stessa di Dio, ricordando, come abbiamo ascoltato, che Dio si rivela a Mosè come il Dio dei patriarchi, che sono morti nella carne, ma viventi in lui, perché egli è il Dio dei viventi, e tutti vivono per lui. Con le sue parole egli ci mostra che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio dei patriarchi, è il Dio di tutti i viventi. Quel Dio che nel dono della vita donata e sempre custodita in lui, fa di noi tutti una vita sola, come egli stesso è uno, e cioè sorgente di ogni unità.